Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Gli stessi discepoli, futuri sacerdoti, tuttavia non riescono a vedere, non comprendono. Nella periferia esistenziale vedono solo la superficialità della moltitudine che si stringe da tutti i lati fino a soffocare Gesù. Il Signore, al contrario, sente la forza dell'unzione divina che arriva ai bordi del suo mantello. Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini a Storie di Periferie. Queste le parole del Santo Padre Francesco durante l'omelia della Santa Messa del Crisma lo scorso 28 marzo. Papa Francesco ancora una volta riporta la nostra attenzione sulla periferia, al bordo del mantello divino, dove spesso è maggiore la sofferenza, la difficoltà nell'affrontare la vita di tutti i giorni, dove spesso c'è un forte desiderio di chiarezza, di luce che tarda ad arrivare. C'è sottomissione, vige una legge diversa, si vive una vita diversa da quella che si trascorre al centro, dove l'aria sembra circolare più velocemente, il buio sembra diminuire man mano che si avvicina proprio al centro, appunto. Anche oggi ci muoviamo in una periferia concreta della città di Roma, proprio per approfondire questa mancanza di luce, o almeno questo affievolimento di luce. Intanto vi lascio a una nuova definizione della parola periferia, letta per noi da Laura De Luca.
Che significa per noi periferia? Quando parliamo di periferia ci riferiamo generalmente a una situazione, a una città o a una sua parte che giudichiamo o raccontiamo in termini negativi. Mi domando, che cosa rende negativa una situazione periferica? La parola ci suggerirebbe che la negatività deriva dalla distanza dal centro, e forse è questo concetto rigidamente geometrico che prevale nel senso corrente. Ma ragiono da urbanista, quindi ho una visione complessa dello spazio, perché sono realtà complesse sia il territorio in sé, sia la città, l'habitat dell'uomo. Mi viene subito in mente che esistono in molte città europee e non quartieri fisicamente distanti dal centro ma bellissimi, dove abitare è gradevole. Parti di città dotate di verde, di servizi e spazi comuni e pubblici, ben collegate alle altre aree urbane, quindi anche al centro. Da comodi, veloci e frequenti vettori come la bicicletta, il tram e il treno. Non è perciò la distanza dal centro che rende la perifericità un problema. È invece una situazione fisica di marginalità a cui è collegata una situazione economica e sociale di povertà, disagio, carenza e rischio. Quando ragioniamo di periferie in Italia e in Europa ci riferiamo a un particolare tipo di situazioni urbane, a quartieri realizzati da un'attività urbanistica ed edilizia finalizzata alla mera valorizzazione economica di aree accaparrate da spregiudicate società immobiliari, aree destinate a ospitare famiglie e persone espulse dai quartieri centrali, perché dotate di redditi insufficienti ad acquisire la proprietà o l'uso delle abitazioni, o richiamate nella città dalla miseria delle campagne. Oppure ci riferiamo a insediamenti realizzati con finalità positive: fornire situazioni abitative di buona qualità a prezzi contenuti, grazie all'intervento pubblico, a determinate categorie di abitanti, ma non completati nelle loro dotazioni essenziali, scuole, verde, trasporti, oppure a insediamenti non gestiti con sufficiente attenzione alle esigenze dei destinatari, o ancora abbandonati senza la necessaria manutenzione delle parti comuni e di quelle private.
Cari amici, eccoci di nuovo tornati a Storie di Periferie. Ringrazio Laura De Luca per averci letto questo estratto da Il calendario del popolo, rivista di cultura edita da Sandro Teti. Il frammento che abbiamo ascoltato è stato tratto da un articolo di Edoardo Salzano dal titolo Territorio globale. Oggi Storie di periferie, parliamo di un municipio un po' particolare che comprende zone, quartieri non più così periferici oggi come una volta, ma comunque spostati dal centro, quartieri, zone che portano verso fuori, verso il mare, verso il lago di Bracciano, Anguillara, Martignano, zone quelle di cui parliamo oggi, di negozianti e anche di bancarellari ancora, zone a nord del centro della città di Roma. E quindi nord è proprio il punto cardinale che ci guida quest'oggi e il municipio di cui ci occupiamo è il 14°.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate.
Municipio 14° della città di Roma per raccontare una periferia dove spesso c'è maggiore difficoltà nell'affrontare la vita di tutti i giorni, ma dove a volte più che in altri luoghi c'è un forte desiderio di chiarezza, di luce che tarda ad arrivare. C'è sottomissione, vige una legge diversa, si vive una vita diversa da quella che si trascorre al centro, dove sembra tutto più luminoso e il buio appunto sembra diminuire man mano che ci si avvicina verso questo centro. Il municipio 14° della città di Roma, già municipio 29°, è la denominazione della 14ª suddivisione amministrativa di Roma Capitale, situata a nord-nord-ovest del centro storico. I quartieri che ne fanno parte sono l'Aurelio, il Trionfale e Primavalle. Le zone sono quelle di Casalotti, Santa Maria di Galeria, La Storta e Tomba di Nerone. È un municipio molto esteso, come potete immaginare, il 14°, che comprende i cosiddetti quartieri bene, come quello della Balduina, Monte Mario, che sono già più vicini al centro. Monte Mario, Pineta Sacchetti e poi sposta però i suoi confini molto in là fino a toccare le zone periferiche di Palmarola, Selva Candida, Selva Nera, Torresina, La Lucchina e il Quartaccio. Un municipio bello pulito, ordinato, selezionato, di negozi e palazzi costosi e allo stesso tempo una zona di campagna, di povertà e desolazione, una classica zona di borgata arricchita, quella del municipio 14° e di periferia autogestita che si dà parecchio da fare per sopravvivere e per apparire migliore. E ci porta tra quelle strade ancora una volta Laura De Luca, che legge per noi un frammento del libro L'825 di Riccardo Danna.
Tutto è meglio di niente quando non resta altro. Il parco intitolato ad Anna Bracci è una spianata brulla, tanto da sembrare già in disuso dopo la finta inaugurazione che doveva annunciarne la nascita. Un rettangolo irregolare, scosceso sui margini estremi, in cui la polvere scherza con macchie di ciuffi d'erba cresciuti troppo in fretta e piante venute su come cespugli alla rinfusa. Due file di panchine, una di fronte all'altra, sorvegliano il pendolo di un'altalena. Qualcuno ci va a leggere il giornale, ma rimane in gran parte uno spazio destinato per portare i cani a passeggio. Via Ascalesi, da dove si accede, di spalle alle due arterie principali, via Federico Borromeo e via Pietro Bembo, raccoglie e prolunga in un imbuto via Pietro Gasparri. Corre bendata incontro al nulla, quasi fosse una strada senza uscita, protetta da muri butterati dal silenzio e dai graffiti. Si tratta di una strada solitaria, senza riparo, divorata dal sole e dalla luce. Voltato l'angolo, si apre il cortile molle ombreggiato del centro anziani, con le salette, una per la danza e una per vedere le partite e il bar.
Sant'Igino Papa e via dell'Assunzione si affacciano sullo sterrato che piomba ripido sopra cespugli e campi di calcio in sintetico, autolavaggi e vivai. Quando era a mezzo fra palude e sterpi ci si cacciavano le rane, i ragazzini nel primo dopoguerra portavano al farmacista di piazza Capecelatro animali rari, ragni, soprattutto scorpioni e vipere, che venivano pagati loro un tanto a esemplare per estrarne il veleno. Ora ti fermi a guardare il traffico incolonnato sulla Mattia Battistini e ti pare di essere sospeso sul vuoto, come quando in prospettiva chiudi nell'obiettivo il centro storico dal campanile di una chiesa o da una torre. Più avanti, assecondata la fine della curva, si colgono i profili immusoniti dei lotti offerti dal regime agli sfollati della Spina di Borgo e dei Fori Imperiali. C'è ancora da qualche parte l'immagine del Duce nel 1938 quando partecipa al taglio del nastro di quel villaggio western all'italiana. I palazzetti in muratura avevano preso il posto di baracche di legno e delle piccole casette rosse dove erano stati spediti in una sorta di confino emarginati e piccoli delinquenti d'ogni specie insieme con anarchici e oppositori del fascio. Fu un'utopia urbanistica, fiorita sul versante povero e all'epoca pressoché inabitato di Monte Mario, dove il formaggio si comprava dai pastori. Una frazione squadrata in cima a una collina, circondata ancora dalla quiete. Un esperimento destinato a fallire con gli esiti del boom, nei praticelli incolti che incorniciavano a specchio i laterali, coi loro intonaci fin troppo accesi, scrostati dal maltempo e dall'accidia. Via Bernardo da Bibbiena, altro luogo insignificante, segnato però con due asterischi in una guida estemporanea e inedita della città. Dalla strada non si vede niente, case popolari verniciate di giallo, apparentemente senza una targa, a ricordo dell'eccidio consumato il 16 aprile del 1973, in cui trovarono la morte due dei fratelli Mattei. Poco distante, su via Pietro Bembo, si allenta la morsa delle case. Lo sguardo vaga su una spianata battuta dal silenzio, stordita a tratti dalle cartacce e dalla polvere, come un appezzamento deserto e abbandonato. A un passo dalle arterie che scorrono e attraversano il raccordo, una distanza in cui si ricompone al primo sguardo un profilo di Roma tagliente e inaspettato, fra residui di verde fiorito a primavera e curve di fari quando è scesa la sera, l'Aurelia, la Boccea, via della Maglianella, l'acqua fredda. Qui non parlano più le targhe delle strade, sostituite da luoghi e da non luoghi, lontananze così prossime da poter stare nel palmo d'una mano, Ottavia, Malagrotta, Massimina, il litorale, Fregene e Marina di San Nicola, Santa Severa e Santa Marinella, le navi addormentate nel porto di Civitavecchia, Fiumicino, con Ostia divenuta città che preme alle sue costole, fra fiumare e scampoli di rovine, autostrada e aeroporto. Si perdono anche i ricordi dietro i nomi non nomi, negli occhi di chi ha vissuto e nelle voci di chi ha provato a raccontare. La piazzetta intitolata a Mario Salvi, appartenente al Comitato Proletario, sparato alle spalle da un agente nel 1976, dopo aver lanciato una Molotov contro il Ministero di Grazia e Giustizia. Il rogo dei Mattei, Giuseppe Tanas, un operaio della CGIL morto durante alcuni scontri con le forze dell'ordine nel dicembre del 47. A lui sono intitolati una traversa di via Pietro Bembo e il centro sportivo con la squadra di calcio. Annarella Bracci e il biondino di Primavalle. Storie dimenticate, rimosse, ferite sulla pelle di un paese con tanti morti ammazzati, qualche capro espiatorio, ma nessun colpevole. Ovunque si ascoltava la litania del benessere, un canto di sirena, col termometro infilato sotto al braccio, mentre saliva la febbre della disuguaglianza, dentro antichi retaggi della lotta di classe e rivolte imminenti fino agli anni di piombo. D'estate si dorme con le finestre aperte, si sentono i rumori provenire dalle case vicine fino a tardi, le lunghe sgassate delle moto fra un semaforo e l'altro. La lunga arteria della Mattia Battistini non sfociava sulla pineta a Sacchetti, spegnendosi su una collina di terra grassa e scura, sempre in ombra. All'incrocio, dove ora sono il bar Schettino e dall'altra parte l'entrata del cinema Andromeda, il dislivello era tale che quando pioveva a lungo si formava una sacca d'acqua profonda come una piscina, che ci metteva un po' di tempo a riassorbirsi.
I tempi della banda del Kawasaki a Primavalle sono finiti da un pezzo. Le moto dell'epoca correvano, ma non avevano gomme e telai sofisticati come quelli di oggi. La Laver da 750 era soprannominata la bara, motori potenti, siluri, duri come il granito. Le vecchie borgate, ripulite, hanno il vestito buono della domenica, macchiato. Inglobate dentro l'informe tessuto cittadino, posano rigide e imbarazzate in una foto di gruppo, accanto ai parenti facoltosi e ai quartieri più ricchi che vivono a poche centinaia di metri. Ma hanno vinto ugualmente la guerra, perdendo tutte le battaglie. L'Italia è un'unica periferia indistinta, una borgata senza soluzione di continuità da nord a sud, dove anche un cieco si orienterebbe senza sforzo. Nessuna città, come in quelle italiane, c'è una differenza smaccata, radicale, fra il centro e la periferia, il bello e il brutto, il sublime e il degrado, e si compenetrano. Se vuoi capire uno, devi conoscere l'altro.
Ringrazio Laura De Luca per aver letto per noi questo brano tratto da L'825 che ha ucciso Anna Bracci, edito da Giulio Perrone, editore. Come in ogni puntata andiamo alla scoperta di questa nuova periferia attraverso le parole di chi quelle strade ogni giorno le abita e le vive, e lo fa a servizio di quell'unzione divina di cui parlava il Santo Padre Francesco, il sacerdote. Colui che porta la parola di Dio al centro, ma anche nella periferia più lontana, nello spazio e nel cuore a chi ne ha bisogno. Il sacerdote che abbiamo incontrato oggi si chiama Padre Angelo ed è parroco presso la chiesa di Santa Maria della Salute a Primavalle. E la prima cosa che gli abbiamo chiesto è stata allora proprio come si vive in quel quartiere che ospita la sua parrocchia.
Diciamo è una zona di periferia tra le più complesse, ma anche tra le più interessanti, perché realmente c'è di tutto e c'è spazio davvero perché si possa fare tanto bene e perché si possa soprattutto esercitare con la vigilanza nel tenere gli occhi aperti sulla realtà, ripeto, che non è affatto semplice.
Perché è diversa, vero? Mi pare di capire che è molto diversa da una zona all'altra del quartiere, del perimetro, diciamo. Presenta diverse realtà al suo interno, non è una periferia anomala, è quella si identifica in un certo modo, che ne so, per esempio di bancarelle piuttosto che negozi, è molto variopinta, no?
Sì, questo delle bancarelle è più nell'altra parrocchia più che nella nostra, che noi siamo molto vicini con l'altra parrocchia, Santa Maria Assunta e San Giuseppe, e lì ecco c'è il mercatino, no? Qui da noi non c'è questa realtà, ecco, dei mercatini.
È più una vita di quartiere proprio, sì, a livello quartiere, sì, organizzato. Sì, sì. Senta, le chiederei di commentare una frase che ha pronunciato il Santo Padre lo scorso 28 marzo. Diceva: bisogna uscire e sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice nelle periferie, dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni.
Io posso dire quello che questa frase ha provocato in me, che l'ho ascoltata lì di presenza insieme ai miei confratelli sacerdoti, e quello che ha provocato di riflesso nella comunità. La nostra comunità sente molto questo problema, ecco, perché poi nella periferia quale noi siamo ci sono tante altre periferie, ed è proprio su questo che ci stiamo seriamente interrogando. Abbiamo già individuato una piccola periferia nella periferia del nostro quartiere, della nostra parrocchia, dove noi in ottobre vorremmo partire, ecco, proprio con questo nostro uscire, con lo stare lì. Stiamo pensando appunto ad una tenda che metteremo lì, con presenza stabile di alcuni di noi. Stiamo pensando anche come poter realizzare anche la presenza dell'Eucaristia, almeno tutto il giorno.
E in che senso la periferia dentro la periferia?
È perché c'è la parrocchia, diciamo, presenta una realtà bella dentro sicuramente, no? Ecco, io già qualche anno fa avevo descritto così la nostra comunità, ben organizzata nella difesa, no? Ma molto fragile nell'attacco. così, per usare questa immagine sportiva. E ecco, adesso però la comunità si sta proprio muovendo. C'è stato anche il convegno diocesano che ha ancora confermato in noi questo desiderio, questa intuizione. Abbiamo già avuto un incontro proprio lunedì scorso e c'è già un gruppetto di persone molto, molto decisa a, ecco, ad uscire. Io ho 2 anni fa in un ritiro ho detto alla gente che ha partecipato, ed erano famiglie, che i vescovi hanno parlato dei cristiani della soglia, no? Pensando appunto ai cristiani che non riescono a fare il salto per entrare, no? Ma io ho detto ci sono poi anche i cristiani della soglia al contrario, cioè di quelli che non riescono ad uscire, e in questo ci riconosciamo noi. Ma adesso, ripeto, mi sembra arrivato proprio il momento in cui potremo proprio aderire non solo mentalmente, ma aderire praticamente, ecco, proprio a queste parole e a questo messaggio costante che il Santo Padre lancia in continuazione.
Tante volte si parla di periferie dell'anima, come si occupa lei di quelle periferie spesso buie delle persone che abitano con lei?
La periferia dell'anima noi pensiamo di coltivarla così, da anni noi garantiamo la presenza di un sacerdote in chiesa tutto il giorno, tutti i giorni, e le assicuro che davvero tante anime arrivano, viene gente, non ci sono giornate in cui non vengano almeno 8-10 persone, questo è un po' quello che ci diciamo noi frati sacerdoti, e ecco, c'è gente che viene così, alcuni per confessarsi, altri semplicemente per sfogarsi con qualcuno, ecco, in questo senso a me sembra che noi aderiamo a questa...
Questa proposta, sì. Questo invito. Stare in periferia dà una spinta verso il a tendere verso il centro oppure allontana ancora di più da esso?
No, per quanto mi riguarda personalmente, per quanto riguarda anche io sono parroco, posso dire che c'è questa tensione verso il centro, se per centro si intende appunto per esempio, ecco, il Magistero del Santo Padre, la diocesi, ecco, noi cerchiamo di essere veramente attenti, ecco, a fare riferimento a quel centro da cui non possiamo assolutamente staccarci perché ne siamo parte.
Gli stessi discepoli, futuri sacerdoti, tuttavia non riescono a vedere, non comprendono. Nella periferia esistenziale vedono solo la superficialità della moltitudine che si stringe da tutti i lati fino a soffocare Gesù. Il Signore, al contrario, sente la forza dell'unzione divina che arriva ai bordi del suo mantello. Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni.
Cari amici, purtroppo il nostro tempo a disposizione anche oggi finisce qui. Quanto ci sarebbe da raccontare su questo municipio 14° della città di Roma, un municipio pieno di contraddizioni e sorprese, un municipio che racconta una periferia che tende a imitare in modo sempre più deciso il centro, forse perché vi si trova molto più vicina di altre periferie, forse perché è, potremmo definirla, una periferia di servizio, una periferia che dal centro porta un fuori più utile, più piacevole, quello per esempio del mare o del lago che nelle calde assolate estati della capitale offrono un po' di refrigerio agli abitanti stanchi della calura centrale, degli uffici e dei negozi. Cari amici, io vi saluto e a risentirci alla prossima puntata di Storie di Periferie.